questo punto, in questa seconda lezione, possiamo cominciare ad affrontare almeno alcuni contenuti del trattato. In modo particolare guarderemo i contenuti delle prime pagine, del primo libro e del secondo. Nelle pagine introduttive Rosmini precisa che il campo entro il quale intende muoversi è quello di fornire alla coscienza indicazioni e regole ordinate di comportamento etico, cioè di stabilirne la bontà o la malizia. Per le azioni individuali proprie dell'uomo singolo, questo è sempre il contesto fondamentale. Quindi è sempre in relazione a come l'uomo singolo si trova di fronte a questo problema. Problema che di norma non interessa i filosofi, i quali amano spaziare sui principi generali e astratti e non sulle applicazioni individuali, che sono le più lontane dai principi etici. Interessa invece i teologi moralisti, i confessori, i direttori spirituali, perché è sul corretto uso delle azioni proprie che i singoli individui si giocano la loro vocazione fondamentale alla santità. La ragione poi che lo spinse a scrivere è quella di contribuire a mettere un po' d'ordine e di chiarezza in una materia che da due secoli si va imponendo al pubblico provocando forti discussioni sia per la sua intrinseca difficoltà, la difficoltà relativa al tema ovviamente, che per l'uso di un linguaggio non ancora all'altezza, non diciamo eccessivamente chiarificatorio in questo senso. Non entra tuttavia subito nel merito del discorso, ma sente il bisogno di spianarne prima il terreno con due brevi libri che costituiscono, diciamo, il preliminare di quanto verrà trattato diffusamente nel terzo libro, che poi decise di dividere in due grosse sezioni. Partiamo dunque dal primo libro. Che cos'è la coscienza? Essa è un giudizio speculativo e quindi una riflessione sull'azione che si sta compiendo o ci si accinge a compiere. Giudizio speculativo, ovviamente, per distinguere dal giudizio pratico. Infatti, il giudizio della coscienza si limita solo a rispecchiare la bontà o malizia dell'azione in base al fine che ci si propone, mentre il giudizio detto impropriamente pratico è quello che determina la volontà a compiere un'azione. Quando il giudizio speculativo cade sulla bontà o malizia dell'atto che si va compiendo, allora abbiamo la coscienza morale, che si distingue da quella eudemonologica in quanto è un giudizio sull'utilità o l'efficacia dell'azione medesima. Di conseguenza, il giudizio della coscienza è staccato e al di sopra il giudizio pratico, un giudizio che non muove all'azione, ma la influenza. Non è cioè operativo, ma si limita a rivelarci la qualità morale di quell'atto, la sua conformità alla verità. Già da questa prima distinzione tra giudizio pratico e giudizio speculativo emerge l'originalità di Rosmini rispetto ai moralisti del suo tempo. Il solco che egli apre d'ora in poi si viene a fare sempre più marcato. Infatti è dalla definizione della coscienza che egli fa derivare una conseguenza molto importante, anch'essa nuova perché in genere poco notata e poco osservata. Il principio della moralità, che consiste nel riconoscimento dell'essere quale esso è, viene prima del principio della coscienza, che è un giudizio sulla correttezza etica di quel riconoscimento. Ci può dunque essere nell'uomo una vita morale non accompagnata dalla coscienza della sua moralità. Una zona morale, direi, dell'esistenza che continua ad operare prima che si formi la coscienza etica. In questi casi si agisce con una specie di senso o istinto morale che precede la consapevolezza di una legge approvante o vietante l'azione e quindi incapace di darci un giudizio riflesso sull'azione. L'esistenza di questa sfera di moralità, che non raggiunge ancora i livelli della conoscenza riflessa e quindi della coscienza, è confermata dalla dottrina rosminiana di una conoscenza diretta che precede la conoscenza riflessa e che fa brillare davanti all'intelletto la legge naturale insita in noi, legge che è partecipazione umana di quella che definiamo legge divina. L'importanza di questo principio si nota anzitutto quando viene applicato alla dottrina del peccato originale. Tale dottrina, soprattutto oggi, sembra posta quasi in secondo piano ed alcuni addirittura tralasciata, frutto evidente di un'antropologia debole che affonda le proprie radici in un'altrettanto debole filosofia. Rosmini parte dalla constatazione nella natura umana di una immoralità, cioè di un disordine o concupiscenza, che lotta con la legge naturale e che è in grado di trascinare la volontà a compiere azioni spontanee e non deliberate. Esiste dunque nell'uomo una immoralità che è un agire spontaneo della volontà contro la legge morale e che non coinvolge la libertà bilaterale. Questa immoralità compiuta al di fuori della libertà si può chiamare appunto peccato, perché è una vera azione, una vera azione propria della volontà contro quella legge, ma non si può chiamare colpa, perché la libertà della volontà qui è inferma e difettosa. Di conseguenza, il peccato originale è colpa imputabile in Adamo, che lo ha commesso con volontà libera, ma è solamente peccato, cioè immoralità non imputabile, per discendenti di Adamo, che non lo commettono col libero arbitrio. Soluzione questa che evita gli scogli opposti del pelagianesimo, che ricordiamo ritiene l'uomo sin dalla nascita e per natura totalmente libero di compiere il bene e il male, ma anche dal giansenismo, che afferma l'uomo naturale essere nato con incorporato il male imputabile. Altra applicazione utile è quella ai dannati, i quali sono spinti da necessità a peccare e la necessità toglie loro il libero arbitrio, quindi sono scagionati da una nuova imputazione. Lo stesso vale per certi peccati attuali che si commettono ormai per una lenta e inveterata abitudine senza più il concorso della volontà che non è più libera. Il peccato originale in particolare è una innata concupiscenza o piaga che si insidia nel principio supremo o volontà dell'uomo e da quella sede della moralità si dirama su tutte le potenze umane, rendendo difettoso tutto l'uomo. Il battesimo introduce nell'uomo un altro principio supremo o volontà soprannaturale, la quale non annulla la precedente volontà naturale, ma la sottordina a se stessa. Diventa nuova sede della moralità. Ne segue che anche nel battezzato la vecchia volontà naturale continua a vivere al di sotto della nuova volontà e crea disordini e immoralità, che sono oggettivamente peccati perché vanno contro la legge, ma non sono colpe imputabili a chi li commette perché non commessi dal nuovo principio supremo. Le restanti pagine del primo libro sono dedicate a spiegare questo fenomeno del peccato distinto dalla colpa, attraverso le fini analisi che San Paolo avanza su di sé e quelle di Sant'Agostino condotte sui comportamenti dei bambini, tenendo sempre presente l'irrinunciabile punto fermo offerto dalla Sacra Scrittura e i molti esempi dei padri della Chiesa. Ma arriviamo al secondo libro. Dopo aver dimostrato l'esistenza e la natura di tutto un universo morale che sfugge alla coscienza, perché le è anteriore, inaugurando così un tema che solitamente non si trova in questo tipo di trattati, Rosmini rientra nella trattazione più comune della moralità, che si accompagna o segue alla coscienza. Perché l'uomo passi da uno stato morale spontaneo senza coscienza all'agire con coscienza si richiedono tre cose. Una legge positiva, una tentazione dall'esterno, un linguaggio o mezzo di comunicazione. La legge positiva serve per agevolare il confronto fra l'azione che si fa e il senso morale innato nell'uomo, ma anche per risvegliare questo senso dopo il peccato originale che lo rende ottuso. La tentazione attrae l'attenzione e impegna il libero arbitrio ad agire. Il linguaggio traduce la legge naturale in idee razionali, le quali sono necessarie per formulare il giudizio. In una natura guasta, come quella dell'uomo, la formulazione della legge, che fa nascere la coscienza, consente alla volontà di muoversi con maggior sicurezza, ma anche di prendere maggior consapevolezza della propria fragilità e responsabilità o imputabilità. La conoscenza che ha l'uomo della legge morale cambia a seconda dei tempi e dello sviluppo dello spirito umano. C'è dunque una storia della coscienza morale che segue il venire a formarsi delle idee nella mente, perché la legge è una nozione astratta o norma o anche idea. L'uomo, ad esempio, passa dagli imperativi specifici a quelli generici e dal genere reale delle formule morali al genere mentale, ma più queste norme aderiscono alla realtà, meno c'è pericolo di sbagliare. Più si allontanano da essa, mediante riflessioni di ordine superiore, più è facile ingannarsi. Al contrario, più ci si impossessa di un principio elevato, più la riflessione morale diventa nobile, mentre nella pratica il non dotto si può trovare ad agire più moralmente del dotto, perché vive una vita più aderente alla realtà percepita. Inoltre, prima si conoscono i doveri verso gli enti in se stessi, poi i doveri che nascono dalle relazioni degli enti fra loro. e più gli effetti di questi enti sono lontani dalla prima causa, più diventa difficile calcolare il loro grado di bontà o di malizia. Ne viene un moltiplicarsi lungo il tempo di formule morali, le quali costituiscono altrettante opinioni morali che a loro volta possono lasciare la coscienza perplessa. Infine, la formulazione delle norme morali comincia ad avere per oggetto le azioni esterne, per poi passare agli effetti interni e culminare nella stima o giudizio pratico sulla bontà delle cose. La legge, a sua volta, può essere razionale o positiva. La prima ha la ragione della moralità in se stessa, la seconda nella volontà di chi la emana. Se la volontà è infallibile, come quella di Dio, allora la legge positiva è dichiaratrice e sanzionatrice della legge naturale o razionale. Se invece la volontà è umana, deve attingere la sua forza morale dalla legge razionale per quanto riguarda i fini. Può, tuttavia, avere anche un elemento arbitrario nella indicazione dei mezzi da scegliere per raggiungere il fine, quando questi mezzi non siano già determinati dalla legge razionale. Giunti all'ultimo periodo della scienza morale, le formule morali si riassumono nel dovere riconoscere l'essere per quello che è. L'essere da riconoscere, pur essendo uno, ha tre relazioni supreme interne, per cui la formula suprema di riconoscere l'essere implica il riconoscimento dell'essere rispettivamente ideale, la verità, reale, la realtà, morale, la volontà. Proprio questi vari passaggi storici del formarsi della coscienza attraverso il dinamismo delle leggi morali ci rivela che la legge morale, pur rimanendo sempre unica, cambia nel modo di trovare e di fissare l'obbligazione morale, man mano che sorgono questioni nuove alle quali bisogna applicare la legge. In particolare, negli ultimi tre secoli precedenti il secolo in cui visse Rosmini, tra il 500 e il 700, le riflessioni dei moralisti si sono spostate dall'attenzione verso la legge in se stessa all'attenzione verso lo stato d'animo dell'uomo che la deve applicare. Dall'obbligazione che esige la legge all'obbligazione del soggetto libero. Da qui tutte quelle questioni nuove che andarono sotto il nome di probabilismo, perché ci si chiedeva quale peso avesse nell'agire morale l'opinione più probabile. Ora, una serie di questioni nuove richiede anche un modo nuovo di rapportarsi, ed è per questo che l'operazione proposta da Rosmini, oltre ad essere innovativa, risulta pure efficace, come si evince in modo particolare dai contenuti del terzo libro, che adesso andremo a vedere almeno succintamente.